Capitolo 29. Anna sedette nel carrozzino in uno stato peggiore di quello in cui era uscita di casa. Ai tormenti di prima si era unito adesso un senso di offesa e di ripulsione che aveva chiaramente avvertito nell'incontro con Kitty. «Dove andate? A casa?» chiese Piotr. «Sì, a casa», disse lei senza neppur pensare dove andasse ora. «Come mi guardavano! Come qualcosa di terribile, di incomprensibile e di curioso! Che cosa può raccontare quello lì all'altro con tanto calore?» ella pensava guardando due passanti. «Si può forse raccontare ciò che si sente a un altro?» Io volevo raccontarlo a Dolly ed è stato bene che non l'abbia fatto. Come sarebbe stata contenta della mia sventura. L'avrebbe nascosto, ma il sentimento principale sarebbe stata la gioia che io fossi punita per quel piacere che lei mi invidiava. Kitty poi sarebbe stata ancor più contenta. Come la vedo tutta, da parte a parte. Sa che io sono stata più gentile del solito verso suo marito ed è gelosa di me e mi odia e mi disprezza, per giunta. Ai suoi occhi io sono una donna immorale. Se fossi una donna immorale avrei potuto fare innamorare di me suo marito, se avessi voluto. Ma io non lo volevo neanche. Quello lì è contento di sé. Pensò di un signore grasso, rosso in viso, che veniva verso di lei in carrozza, il quale, scambiandola per una conoscente, aveva sollevato il cappello lucido sopra la lucida testa calva e poi si era convinto d'essersi sbagliato. Pensava di conoscermi. E mi conosce così poco. Come poco mi conosce chiunque altro al mondo. Io stessa non mi conosco. Conosco i miei appetiti, come dicono i francesi. Ecco, loro desiderano questo gelato sporco. Questo loro lo sanno con sicurezza. Pensava guardando due ragazzini che avevano fermato un gelataio, che si toglieva di capo il recipiente e si asciugava con l'orlo dell'asciugamano il viso sudato. Tutti noi desideriamo roba dolce, buona. Se non ci sono confetti, allora gelato sporco. E Kitty lo stesso. Se non Vronsky, allora Lievin. E mi invidia. E mi odia. E tutti noi ci odiamo a vicenda. Io Kitty, Kitty me. Ecco, questa è la verità. Tiutkin, coiffeur. Je me fais coiffer par Tiutkin. Glielo dirò quando arriverà. Pensò e sorrise. Ma nello stesso momento si ricordò che non aveva nessuno cui dire qualcosa di divertente. E poi non c'è nulla di ameno, di allegro. Tutto è disgustoso. Suonano a vespro e questo mercante si fa il segno della croce con tanta cura come se temesse di lasciarsi sfuggire qualcosa. Perché queste chiese, questo suono, questa menzogna? Soltanto per nascondere che ci odiamo tutti a vicenda. Come questi vetturali che si ingiuriano con tanta cattiveria. Yashvin dice, lui vuol lasciare me senza camicia e io lui. Ecco, questa è la verità. In questi pensieri che l'avevano tanto presa da non farla pensare più alla propria situazione, la sorprese l'arrestarsi della carrozza vicino ai gradini di casa sua. Visto il cocchiere che le veniva incontro, ricordò soltanto allora d'aver spedito il telegramma e il biglietto. «C'è risposta?» domandò. «Guardo subito», rispose il portiere e, data un'occhiata al banco, tirò fuori e le porse la busta sottile, quadrata, di un telegramma. «Non posso arrivare prima delle 10. Vronsky». Ella lesse. «E l'inserviente non è tornato?» «No, signora», rispose il portiere. «E se è così, so quello che devo fare», ella disse. E sentendo insorgere in sé un'ira indefinita e un bisogno di vendetta, andò sopra di corsa. «Andrò io stessa da lui. Prima di partire per sempre, gli dirò tutto. Non ho mai odiato nessuno come quest'uomo», ella pensava. Visto il cappello di lui all'attaccapanni, rabbrividì di repulsione. Non considerava che il telegramma di lui era la risposta al suo telegramma e che egli non aveva ancora ricevuto il biglietto. Lo immaginava mentre con la madre e con la Sorokina discorreva tranquillo e gioiva delle sofferenze di lei. «Sì, bisogna andare presto», si disse senza pensare dove andare. Desiderava staccarsi al più presto dalle sensazioni che provava in quell'orribile casa. La servitù, i muri, gli oggetti... Qui tutto suscitava in lei repulsione e rancore e lo opprimeva come un peso. «Sì, bisogna andare alla stazione ferroviaria e se no allora andare là e coglierlo sul fatto». Anna guardò nei giornali l'orario dei treni. La sera il treno partiva alle 8:02. «Sì, farò in tempo». Ordinò di attaccare altri cavalli e si occupò di mettere in una sacca da viaggio le cose indispensabili per qualche giorno. Sapeva che non sarebbe più tornata lì. Aveva deciso confusamente, fra i progetti che le erano venuti in mente, anche questo, che dopo quanto sarebbe accaduto, alla stazione o nella tenuta della contessa Vronskaya, sarebbe andata per la linea di Nizhny Novgorod fino alla prima stazione e sarebbe rimasta là. Il pranzo era in tavola. Ella si avvicinò, annusò il pane e il formaggio e, convintasi che l'odore di tutti i cibi le riusciva nauseante, ordinò di far venire la vettura e uscì. La casa gettava un'ombra che attraversava ormai tutta la strada ed era una serata chiara, ancora tiepida al sole. E Annushka, che l'accompagnava con la roba, e Piotr, che riponeva la roba nel carrozzino, e il cocchiere, evidentemente scontento, tutti la nauseavano e la irritavano con le loro parole e i loro gesti. «Non ho bisogno di te, Piotr. E come si fa per il biglietto?» «Beh, come vuoi, per me è lo stesso», disse lei con stizza. Piotr saltò a cassetta e, messosi le mani sui fianchi, ordinò di andare alla stazione.